l'intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg lo pubblica Neri Pozza e ne è autore lo storico Angelo Dorsi, cui do il benvenuto. Professore, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie mille, buon pomeriggio a lei e a tutti.
Angelo Dorsi, i nostri ascoltatori lo conoscono, se lo ricorderanno, è stato anche ospite di un'intera settimana di In altre parole al microfono di Chiara Fanetti, stato ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino. Allora, Leone Ginzburg, dunque, devo dire che la prima cosa a colpirmi delle sue pagine è questa definizione: russo, italiano, ebreo, tre categorie che egli cercò di salvaguardare, sia pure in diversa misura, in un'amalgama che rende unica la sua figura. Ci descrive, proprio in apertura di conversazione, questa sua unicità?
Beh, effettivamente Leone, io lo chiamo Leone perché ormai siamo come se fossimo diventati amici dopo una lunga coabitazione. Leone ha sempre voluto salvaguardare questi tre elementi, senza privilegiarne nessuno dei tre in realtà, ma ha combinato a seconda delle situazioni, facendo come dire, emergere un aspetto piuttosto che l'altro, ha combinato questi tre elementi. Ma non era solo russo, non era solo italiano, non era solo Leone è il perfetto intellettuale europeo cosmopolita. Europeo, insisto sull'europeo perché lui ha in mente un'idea d'Europa molto forte, un'idea d'Europa che per esempio comprende la Russia. E lui fa un lavoro insistito su questo, cioè Leone ci fa capire come si può pensare a un'identità europea escludendo Tolstoj e Dostoevskij, tanto per dire, no? Quindi anche l'importanza del versante letterario per definire l'identità di una comunità, in questo caso la comunità dell'Europa, dell'Europa tutta, insomma, no? Che non si ferma agli Urali ma va oltre, insiste anche polemizzando per esempio con Piero Gobetti, che è della generazione naturalmente di qualche anno prima. Anche Gobetti però cade un po' nell'idea di una Russia che è altro, una Russia è tutto sommato esterna all'Europa, e quindi Leone fa uno sforzo costante nella sua breve esistenza per mettere insieme questi tre elementi. Certo,
il volume è una biografia, ricordo, si intitola L'intellettuale antifascista, ritratto di Leone Ginzburg, la biografia dell'intellettuale torinese che, ricorda i nostri ascoltatori, verrà poi assassinato giovanissimo nel 1944, avrà solo 35 anni. In questa storia, professore, entrano fin dall'inizio, diciamo così, tre protagonisti. Lei, che è lo storico in qualche modo incaricato, no, di scrivere la vicenda di Leone Ginzburg, Norberto Bobbio, che aveva a cuore che qualcuno, e proprio lei, Dorsi, scrivesse questa storia, ed infine naturalmente Leone Ginzburg. Dopo alcuni tentativi, ecco che lei, insomma, porta a termine questa difficile biografia intellettuale. Tra l'altro Ginzburg, per lei, come dire, è un frequentatore, no, delle sue pagine, già presente in altri suoi saggi. Cos'è stato a darle il via definitivo per compiere questa impresa? Poi vedremo perché scrivere di Ginzburg è stata davvero un'impresa.
Ma in realtà il via definitivo è nato dall'incontro con Sandra Petrignani, che stava lavorando alla biografia di Natalia, di la moglie di Leone, e che mi aveva intervistato per chiedermi lumi su alcune possibilità, ricerche bibliografiche, archivistiche. E io le confessavo che avevo tentato un paio di volte di scrivere la biografia, l'avevo sempre abbandonato. E lei, devo dire, è stata prodiga ha insistito, e così ho deciso di riprovarci e di portare a termine l'impresa. L'ho ripresa da capo perché anche le pagine scritte in passato ormai non erano più mie in qualche modo, e avevo, in realtà io sentivo un debito sia verso Bobbio, che è stato il mio maestro, che appunto mi aveva insistentemente incitato, tu devi scrivere una biografia di Leone, ma anche un debito verso Leone stesso, perché mi turbava il fatto che nessuno si fosse cimentato in questa impresa in tanti decenni, dal 44 in avanti, quindi sono veramente tanti anni, 75 anni.
Si diceva, per ricostruire questa vita c'era e c'è ovviamente un problema relativo alla scarsità di documenti, autografi, insomma, che potessero consentirle, o che potessero consentire a chiunque, no, dal 44 ad oggi, si volesse confrontare con questa biografia. E lei scrive nelle prime battute del libro insomma, che i documenti che di lui e del suo lavoro ci sono stati consegnati dalla storia sono assai poca cosa. pur così notevoli se si pensa all'età di chi li lasciò. Sono appena un'ombra della sua personalità. Ci vuole raccontare le difficoltà di ricostruire, appunto, attraverso quel poco che c'è a disposizione, ricostruire questa figura così imponente e potente.
Sì, in fondo questa è anche un po' la spiegazione, la ragione per cui la biografia di Leone mancasse finora, nel senso che credo che molti si siano scoraggiati. E ricordo che tanti testimoni, io ho avuto la possibilità, avendo cominciato a lavorare sulla cultura a Torino tra le due guerre negli anni Ottanta addirittura, ho avuto la possibilità di intervistare molti degli amici, i compagni di Leone, no? E quindi devo dire che tantissimi esprimevano non solo il rammarico di questa perdita così drammatica, così repentina e così prematura, no? 35 anni non compiuti, ma molti mi facevano anche notare appunto la pochezza di quello che rimaneva rispetto alla grandezza del personaggio. E questo da una parte mi scoraggiavo, dall'altra parte è stato, in fondo, alla fine è stato anche uno stimolo, perché Leone è stato non un realizzatore, è stato un suscitatore, come io l'avevo già definito in un precedente lavoro, e che si metteva a disposizione degli altri. In fondo quel poco che ha fatto era sempre in funzione di altri, cioè lui faceva traduzioni, appunto, che non è un lavoro, come dire, in prima battuta, traduci un testo di un altro, oppure faceva addirittura, ha dedicato tanto tempo e tanta attenzione alla revisione di traduzioni altrui, oppure faceva proprio il talent scout, no? Cioè scopriva i talenti altrui. È lui che ha lanciato Cesare Pavese facendogli pubblicare il primo volume, Lavorare stanca, nel 1936. È lui che scopre e lancia Natalia stessa, è lui che scopre gli studiosi e le studiose che si occupano di cultura russa e li induce a tradurre i grandi classici dell'Ottocento. Quindi ha fatto un lavoro sempre, ha fatto l'editor, cioè l'Einaudi è stato a Leone Ginzburg fino alla sua morte, ha fatto l'editor, che non è un lavoro creativo, è un lavoro di servizio. Quindi anche in questo mostrava una generosità straordinaria che ti affascina indubbiamente.
Senta, un'ultima cosa, lei ha richiamato il grande tema, ad esempio, della visione di Leone Ginzburg ad un'Europa che si estende fino alla Russia, no? Nel tracciare, come dire, nel ricostruire una vicenda umana ed intellettuale, lei prende in mano le sorti di un'Europa antifascista intellettuale. Tra le pagine poi saltano fuori Carlo Levi, Massimo Mila, Vittorio Foa, il già citato Cesare Pavese, lo stesso Bobbio, lei lo ha appena citato, certo. Però allo stesso tempo getta una luce abbastanza cupa sul presente quando si parla di questa generazione di intellettuali, no? Un quotidiano ha scritto, si legge in filigrana, e sappiamo che per lei questo è il segno di un lavoro che si protrae nel tempo con i suoi molti saggi, il dato che rimanda al nostro presente, alla decadenza dei quadri civili e morali che stiamo vivendo. È d'accordo con questa interpretazione?
Sì, sono d'accordissimo. Io scrivo sempre pensando al presente. Il mio non è mai un lavoro da storico puro, è uno storico che vive nel tempo presente. E del resto ricordo il motto di Benedetto Croce, fare storia significa svolgere un lavoro, fare politica, cioè dare dei messaggi civili. Lo storico esercita una funzione civile. E in un certo senso io ho voluto con questo libro anche richiamare l'importanza della figura dell'intellettuale. L'intellettuale, e Leone è stato un intellettuale a tutto tondo, ma un intellettuale di un rigore morale straordinario e di una serietà intellettuale che oggi non si vede in giro, e quindi in qualche modo fornire un esempio attraverso questa figura eccezionale che è stato Leone Ginzburg.
Lei scrive, e siamo in chiusura, in tempi in cui il fascismo sembra ritornare cupamente d'attualità, tempi in cui circolano di nuovo affermazioni come il fascismo non è stato poi così male, mi piace dedicare questa biografia a una delle figure più luminose, una delle figure più importanti dell'antifascismo italiano. Si intitola L'intellettuale antifascista, lo ha scritto Angelo Dorsi, esce per Neri Pozza. Angelo Dorsi, grazie per essere stato a Diderot.
Grazie a lei, grazie a voi, buona serata.